Tira. Come giustamente uno di voi ricordava, si conclude il giro, il ciclo dell'agonistica. Stamattina abbiamo parlato di giovanissimi e oggi invece parliamo di allievi, quindi categorie sostanzialmente under 16, under 17, primo e secondo anno giovanissimi. Cosa c'è di particolare in queste categorie? O meglio, diciamo che cosa c'è di particolare in generale in relazione all'obiettivo della lezione, dell'aggiornamento, perché l'obiettivo di fatto è identico, non cambia rispetto a quello che abbiamo visto stamattina, perché in effetti noi parliamo sempre di questi due focus di abilità condizionali, no? Abilità biomotorie, che sono sempre legate però a un contesto che per quanto concerne i ragazzi dell'under 14 e under 15 è un contesto di maturazione. Qui invece il contesto cambia perché il contesto è legato a un gruppo che è già maturo, quindi diamo per assodato che un under 16 sia già maturo, anche se poi non è così sempre. Però ci riferiamo a un contesto dove si entra in gioco in un ambiente che cambia, che ha stimoli diversi, soprattutto dal punto di vista dell'allenamento, diventa ancora più serio l'allenamento. Capiamo poi nella slide successiva che cosa incontra l'allenatore, il preparatore, quando ha a che fare con categorie under 16 e under 17, e però rimangono sempre categorie del settore giovanile, anche se agonistica, anche se hai a che fare con giocatori più maturi, ma tutto quello che riguarda l'educazione al movimento, la prevenzione, la salute sono sempre dirimenti per le categorie allievi, così come per i giovanissimi, con un focus diverso sicuramente, con un focus diverso, questo lo devo ammettere, però educare al movimento, in questo caso educhiamo anche al movimento specifico, educhiamo anche a fare movimenti che sono insiti nel gioco del calcio, nella situazione diciamo legata alla prestazione. Ma cosa cambia? Cambia che di fatto gli allenamenti di calcio sono sicuramente più intensi. Dicevo ieri, per qualcuno aumentano anche, perché ci sono allievi che si allenano 4 volte under 16, qualcuno si allena, passa da 3 allenamenti a 4 allenamenti, quindi dall'under 15 all'under 16 aggiungendo un allenamento, ma si aggiunge anche la durata, si aggiungono anche le durate di allenamenti o il numero di allenamenti anche durante la fase di preparazione in relazione poi a quelle che sono le richieste del precampionato. Si inizia già a giocare anche subito qualche amichevole, anche con i giovanissimi, per carità. C'è una transizione veloce, abbastanza, dico, immediata, però di fatto se un under 15 sulla scorta dell'attività di base continua la sua formazione, poi il passaggio nella categoria allievi, sei dentro un canale che finisce un pochettino in muto, perché poi c'è sempre il passaggio verticale verso l'alto, che è sempre più selettivo da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, tecnico, tattico e psicologico, mentale, psicoattitudinale. Noi al solito oggi non affrontiamo tutti questi temi se non quelli legati all'aspetto fisico, anche se insomma tra aspetto fisico, aspetto mentale, tecnico, tattico, noi ritroviamo tutte quelle caratteristiche che poi di fatto sono legate all'agonismo e alla maggior competitività e le maggiori aspettative da parte dei giocatori, da parte degli allenatori, da parte della società, da parte degli staff. I giocatori questo un po' lo subiscono, e anche le aspettative che noi staff abbiamo non solo sui giocatori ma anche su noi stessi, perché capiamo anche l'importanza di allenare un gruppo che poi di lì a un anno, due anni magari quel periodo è foriero poi per andare in prima squadra. Qualche giocatore allievo e va anche a fare qualche giorno in precampionato con le prime squadre, non è sicuramente né l'ultima o neanche la prima volta che succede, quindi succederà sempre, però dobbiamo cercare di capire se sono poi preparati fisicamente. Abbiamo visto stamattina che nel 14 e 15 non sono proprio così preparati, c'è bisogno di focalizzarsi sulle abilità biomotorie. E in più, aggiungendo agonismo e competitività, poi le partite sono durano di più, giusto? Durano di più. E quindi se durano di più, dobbiamo cominciare a pensare che se una partita dura di più ha un effetto ancora più marcato sul recupero. Voi pensate che se un allievo gioca la domenica mattina, non è che il lunedì dopo 24 ore, dopo 48 è fresco come una rosa, perché è un giovane, solo perché è giovane, no, deve recuperare anche lui. Ma il fatto che debba recuperare non è che ci pone nelle condizioni di non poter allenare, attenzione, anzi dobbiamo allenare ancora di più. Però dobbiamo farlo magari in maniera anche un po' più razionale, un po' più intelligente, di buon senso, perché se hai i giocatori la domenica mattina che giocano 94 minuti, oppure ne giocano 84, 85, e alcuni ne giocano 15, ne giocano 7, ne giocano 12, le poi differenze ci sono nell'approccio della settimana. Bisogna fare un po', secondo me, pari anche con queste situazioni. E in più diverse prestazioni sono inficiate. Per esempio, noi sappiamo, ce lo dice un po' la letteratura, però lo intuiamo anche, secondo me, il recupero e la forza anche muscolare, per esempio, dopo una partita, decade e ci mette un po' a recuperare. Voi dovete pensare che, per esempio, la forza dei muscoli, ormai li chiamiamo i muscoli più deboli, sono quelli, i flessori, sono quelli che si fanno male più frequentemente, poi in realtà sono anche gli adduttori che si fanno male più frequentemente. Però i muscoli flessori non recuperano la forza dopo la partita. Non è che una volta che sono fermo, finita la partita, l'arbitro fischia, passa mezz'ora e ho recuperato la mia capacità prestativa, no? Passa un'ora, l'ho recuperata, no? Passano 24 ore, l'ho recuperata, no? E passano 48, l'ho recuperata? 72? Forse 72 possono essere sufficienti. Questo a dire che il processo di recupero è un processo abbastanza sì, transitorio, ma comunque lungo, non veloce. E la forza è una cosa, poi ci sono anche se la forza decade o decresce, si inficia, poi anche il movimento in generale, quindi anche le doti tecniche scarseggiano, no? Il numero di passaggi accurati diminuisce durante la partita, tra primo e secondo tempo. Se andate a vedere le frazioni, osservate le partite, tante partite però, la singola partita non fa testo, vedete che anche il movimento del passaggio, l'accuratezza del passaggio decade, cioè decade, si inficia, diminuiscono i passaggi accurati perché diminuisce anche la prestazione cognitiva, diminuisce la lucidità e assieme a quello diminuisce anche il resto, diminuisce ovviamente anche la prestazione fisica in generale. Quindi comunque le prestazioni recuperano intorno a un giorno, tre giorni, quattro giorni per qualcuno. Mi ricordo che c'è stata una proposta, forse penso alla UEFA, di un gruppo di ricercatori aveva indicato di poter inserire le partite ravvicinate non più di 72 ore, ma addirittura forse arrivare arrivare anche a 96. Parliamo di alto livello, ovviamente. Però diciamo che noi non parliamo di alto livello, ma sappiamo che comunque il tempo refrattario ci vuole e c'è ed esiste. Questo è un lavoro a cui io ho partecipato, che mi occupo anche di ricerca scientifica, non è per fare, come ho ripetuto ieri, una marchetta di quello che faccio io, però è uno dei pochi studi dove si vede anche l'effetto di una partita nel momento in cui poi io devo rigiocare tre giorni dopo. Oggi gli allievi si fanno le coppe o poi più avanti si arrivano a fare i playoff e giocano spesso. E capita magari di giocare, non so, la partita la domenica, faccio un esempio, poi si recupera di solito il lunedì e poi il martedì si ritorna perché poi il mercoledì si gioca. E se io recupero 24 ore, poi il cosiddetto allenamento pre-gara, cioè il martedì, io utilizzo quello che di solito si fa, un allenamento basato su preparazione della partita, attività anche esplosive che coinvolgono i muscoli flessori, quindi gli iscurali o i muscoli estensori, i quadricipiti, in maniera importante, anche qualche possesso ad alta intensità, ecco, si vede che il recupero della partita, del recupero della forza dei flessori. Se faccio svolgo un allenamento specifico prima della partita, tarda a recuperare rispetto a fare un allenamento di recupero, cioè significa 30 minuti di attività tecnica a bassa intensità, attività di allungamento, dinamico, eccetera, eccetera, quindi attività molto molto blanda. E, però non possiamo neanche pensare che l'attività blanda possa diciamo precedere un match, cioè un match va preparato ovviamente, no? Anche negli allievi va preparato, e dobbiamo cercare anche di capire come ci bilanciamo rispetto alle esigenze dei nostri giocatori che devono essere impegnati e devono giocare, perché poi bisogna giocare ovviamente, e il campionato impone questo. Ma se noi sappiamo che ci sono queste differenze nel recupero, questa difficoltà nel recupero, intanto siamo consapevoli, secondo me la prima cosa è essere consapevoli, poi potremmo anche gestire meglio magari qualche giocatore, potremmo gestirlo meglio, aggiungendo, togliendo alcune parti dell'allenamento. Però va da sé che, attenzione, noi non sappiamo se questo tipo di soluzione, cioè fare un allenamento un po' che va a intensità poi nel lungo periodo possa portare un giovamento, perché sappiamo che la prestazione in sé, la partita, deve essere sempre comunque alimentata da un continuo allenamento. Abbiamo detto che i giovani di solito si allenano poco, se cominciamo sempre a fargli recuperare basta, poi non si allenano più. Bisogna essere bravi a inserire il recupero quando è necessario, quando è possibile inserirlo. E vi assicuro che non è così facile, assolutamente. Oggi una squadra di Under 17 Elite può arrivare a giocare fino a 40 partite. Sì, certo, qualcuna in qualche regione ne gioca la metà, perché magari i gironi sono meno, le squadre sono meno, però in Lombardia, per esempio, da dove io vengo, una squadra Elite, se arriva in finale di playoff, gioca 40 partite, 38, 35, e non sono affatto poche. E all'interno di quel numero di partite deve saper gestire un po' i giocatori, deve sapere quanto sono stati spremuti. E adesso lo vediamo, non è solo la percentuale di minuti giocati, ci sono anche altri dati. Vi dico un'altra cosa, ci sono, diciamo, diverse implicazioni, no? Nel giocare tanto e soprattutto nel pensare che il recupero diciamo non sia poi così efficiente, no? Ci sono ovviamente dei risvolti negativi come l'insorgenza degli infortuni. Questi infortuni sono per la maggior parte, ahimè, però è così, lesioni muscolari, insomma, a quei muscoli che sono poi interessati nella prestazione, perché se uno calcia tanto è anche forte il retto femorale, è un muscolo che viene lesionato frequentemente, gli adduttori, abbiamo detto soprattutto i flessori, quindi ci sono delle situazioni che si ripetono, no? nel gioco del calcio, e l'infortunio è una situazione che si ripete, l'infortunio è qualcosa che va previsto, non bisogna rassegnarsi, per carità, però faccio sempre l'esempio di un investimento in borsa, c'è sempre un rischio, e nel gioco del calcio il rischio è l'infortunio, e l'infortunio purtroppo è sempre dietro l'angolo, anche se i giocatori sono allenati al meglio della loro possibilità, perché è un gioco imprevedibile, come è imprevedibile anche lo status fisico di quel momento, la risposta del giocatore è non è lineare, quindi posso dire che il giocatore si è allenato bene questa settimana, matematicamente in partita non si fa male. Ha recuperato bene in settimana, matematicamente in partita non si farà male, questo non lo posso dire. E quindi navighiamo un po' al buio, ma sappiamo che però dalla ricerca, se noi ci impegniamo a strutturare i giocatori in un certo modo e a lavorare seguendo quelle che sono alcune indicazioni che ci arrivano dalla letteratura e filtrandole un po' con la nostra esperienza, perché quella ci vuole, perché il contesto è diverso per tutti, riusciamo forse a fare qualcosina in più. No? A sviluppare magari un po' di forza, un po' di stabilità, a sviluppare le capacità fisiche dei giocatori se vogliamo che siano performanti anche nel recupero, anzi soprattutto nel recupero, perché io vi ho fatto vedere la slide delle ore di recupero della partita, ma per farvi capire che nell'allenare queste categorie nella zona verde, quindi siamo in quelli maturi, è necessario che i giocatori insomma, vengano allenati affinché il recupero sia il più veloce possibile. E se non vengono allenati, e quindi se la base di partenza è bassa, il recupero sarà molto più lungo. Se la base di partenza è alta, quindi se il livello atletico è alto, il recupero sarà sicuramente più veloce. Poi tra un livello molto alto di recupero, poi ci sono le individualità, e c'è chi è più incline a infortunarsi, chi meno incline a infortunarsi. Ma noi non parliamo di casualità, parliamo di quello che possiamo in qualche modo possibilmente fare per quantomeno essere informati. La prima cosa che possiamo fare per essere informati, secondo me, sono due cose, forse sottovalutate, di base. Intanto sapere quanto giocano i giocatori. So che molti di voi lo fanno, per carità, però secondo me, sapendo come viene calcolata l'incidenza di infortuni, bisogna sapere quanto tempo i giocatori sono stati impiegati in campo. Vi trovate a fine stagione, magari nelle partite più importanti, e magari anche con partite ravvicinate, a dover decidere come distribuire un po' le forze. Ma se non avete un'idea precisa, non spannometrica, precisa, perché la percezione di solito è alterata, di quanti giocatori giocano, nero su bianco, quanti minuti, quant'è la percentuale rispetto alle partite di presenza, qualche scelta sicuramente può essere fatta, ma anche a posteriori, dopo il campionato. Capire ma quanti infortuni ha avuto, i giocatori sono cresciuti, quanto tempo hanno perso, ma il tempo che hanno perso è legato a quanto hanno giocato? Forse vedrete che magari quelli che hanno giocato tanto hanno avuto qualche problema, e quelli che hanno giocato meno hanno avuto anche loro qualche problema. E quindi, o magari anche chi ha giocato un po' così o un po' cosà, anche lui ha avuto qualche problema. Di sicuro un'idea vi viene fuori rispetto a quella che è la vostra gestione, avendo consapevolezza di quanti giocatori vengono impiegati e anche di quanto sono presenti all'allenamento. Beh, ma quello mi sembra il minimo, no? Tutti quanti prendete le presenze in allenamento. Spero che sia dato per assodato e scontato. Poi ci sono delle procedure un po' più avanzate, tra virgolette, poi sono dei calcoli. Perché, per esempio, gli infortuni sul lavoro si calcolano su 1000 ore di lavoro, di attività lavorativa. Stessa cosa anche nel gioco del calcio e nelle attività sportive in generale. Gli istituti di sorveglianza valutano l'incidenza di infortuni su 1000 ore di allenamento. E intanto sappiamo che in partita l'incidenza è più alta, questo è matematico. Quindi voi potete anche avere numericamente meno infortuni in partita, ma poi se contate rispetto agli allenamenti, ma se contate i minuti della partita rispetto all'allenamento sono molti meno, e l'incidenza sale, e quindi si fa male di più in partita rispetto all'allenamento. Questo è un dato assodato, e quindi per quello ha senso monitorare di sicuro le partite. Si può anche calcolare una cosa interessante, e molti non lo fanno: quanti giorni perdono i giocatori. Stamattina abbiamo visto che i ragazzi nei pre-picco di crescita perdono addirittura anche 100 giorni, quelli che crescono tantissimo, 10-11 cm all'anno, perdono 100 giorni. E voi sapete quanti giorni hanno perso i vostri giocatori, sommando tutta la squadra? Magari andate a fine al campionato della società e dite: oh, abbiamo fatto un lavoro per ridurre i giorni di assenza da infortunio sulla squadra, e ha funzionato. Quindi sono dati oggettivi su cui poi basate anche la vostra gestione. Non è che la gestione si basa solo su se ho vinto o perso, ma si basa anche su queste cose. Su quanti giocatori avete perso, su quanti giocatori sono stati disponibili durante l'anno, su dati che sono presentabili, oggettivi, non su caspita, però se lì, sai, se avesse segnato il 98esimo saremmo arrivati in finale, quindi sarebbe andata in un altro modo. No, si valutano anche altre cose, onestamente. Per non parlare, vabbè, dell'ultimo fattore, ma quello è una cosa un po' più, diciamo, avanzata. Però se già facciamo qualcosina in più sulla valutazione della squadra e del loro andamento in termini di presenza, in termini di infortuni, in termini proprio anche di prestazione legata agli infortuni, allora è un altro dato in più sicuramente. Poi possiamo provare anche a fare un'altra cosa, molti di voi probabilmente già lo fanno, però ricompare ancora la scala di stamattina, la scala di Borg, la percezione dello sforzo. E molti di voi già utilizzano questa scala. Chiediamo a un giocatore il valore da 0 a 10 di questa scala, per valutare la loro percezione dello sforzo. Questa percezione però può anche essere legata a quanto l'allenamento in generale ha caricato il giocatore da un punto di vista proprio globale. E lo possiamo fare eventualmente moltiplicando questo valore di RPE, quindi di non so, un valore a caso. Oggi abbiamo lavorato, siamo a mercoledì, allievi che si allenano martedì, mercoledì, venerdì, oggi siamo a mercoledì, mi ha fatto un bel allenamento, bello intenso, i miei giocatori hanno percepito, dai, voglio essere 7, forte, molto forte. Allora, moltiplico quel valore molto forte per la durata dell'allenamento. Di solito, mercoledì, siamo a metà settimana, ma sì, rubiamo anche un po' di tempo a, non so, magari a quelli che si allenano dopo, 5 minuti in più, abbiamo fatto 1 ora e 40, dai. Moltiplichiamo per quell'ora e 40, quei 100 minuti. E otteniamo un valore. Ora, il valore che voi ottenete, al di là di confrontarlo meno con altre categorie o con altri vostri colleghi, secondo me è un valore che di riferimento vi può dare che tipo di carico avete dato voi al giocatore rispetto per esempio alla settimana prima, o rispetto a il mese prima, o rispetto a un altro giorno di allenamento. Perché se io il mercoledì ho un carico di allenamento basso e io non volevo che fosse basso, vi permette di correggere il tiro magari la settimana dopo. O viceversa, se era troppo alto quello del venerdì e voi non volevate che fosse troppo alto, anche lì potete correggere il tiro, perché immagino abbiate il vostro diario di allenamento, sapete quello che avete fatto, anche questa è una roba scontata che do, e potete ricorreggere quello che avete proposto affinché otteniate il carico desiderato, che di sicuro non è un carico alto il venerdì se giocate la domenica mattina ed è il primo giorno, o meglio l'ultimo giorno prima della partita successiva, di sicuro sarà meno rispetto a un classico mercoledì. E poi soprattutto anche per chi ha la fortuna di giocare, o meglio di allenarsi per più di 3 giorni, 4 giorni, ma 3 giorni comunque sono pochi, lo so, però di solito ci si allena 3 giorni e si cerca di far seguire un pochettino un andamento quasi a quasi triangolare, no? Quindi un carico un po' più alto o mediamente alto il martedì, poi più alto il mercoledì e un po' più basso ovviamente il venerdì, sicuramente rispetto al martedì. Perché il martedì? Perché il martedì dovete anche considerare che ci sono alcuni giocatori, come vi ho detto, se si allenano sempre tutti quanti allo stesso modo, vuol dire che c'è un 7-8 giocatori che a fine stagione sono allenati 10, 12, 20 ore, 15 ore in più rispetto a, anzi no, di più di 15 ore, rispetto ai propri compagni, perché hanno giocato di più la domenica e in più sono allenati allo stesso modo come gli altri durante la settimana. Manca qualcosa per allenare quelli che giocano poco, e anche questo fa parte del vostro ruolo e del preparatore, ovviamente, se avete modo di stare con il preparatore, però vanno allenati anche quelli che giocano poco, anche se vi allenate 3 volte e non avete poco tempo. C'è un'altra scala che si può usare eventualmente se avete idea di fare qualche attività che implichi di sicuro un po' di sforzo meccanico agli arti inferiori, no? Qualche lavoro, volete provare a fare qualche lavoro di uno contro uno, due contro due, abbastanza importante il giorno più lontano dalla gara precedente e da quella successiva, potete anche valutare come stanno i giocatori il giorno dopo, o il martedì, non so bene se il giorno dopo, mercoledì, che dovrebbe essere il giorno più intenso, se poter proporre un'attività che richiede a livello muscolare un'intensità importante, ma perché non posso pensare di proporre una scala da 0 a 10, molto molto banale, e chiedere ai giocatori, ma così, in maniera random, a campione, ma com'è il tuo dolore a livello muscolare, gli arti inferiori, perché mi interessa quello. Se ho la metà della squadra che mi dà un valore da 6 a 7, quindi siamo oltre la metà, un dolore che comunque persiste, vuol dire che c'è, sai che c'è, forse domani è meglio che cambio strategia, perché non ho i giocatori pronti, oppure cambio strategia il giorno stesso, perché teoricamente dovrei chiederla prima dell'allenamento, ovviamente, perché sennò è condizionata da quello che succede dopo, cioè se io la chiedo dopo è condizionata da quello che è successo prima. Quindi il mercoledì mattina posso provare a capire, il mercoledì prima dell'allenamento posso provare a capire come sono, come stanno, e se non stanno bene c'è poco da fare. Si può allenare, per carità, ma io vabbè, mi allenerei lo stesso. No, scherzo, però bisogna capire un pochettino da dove arriva quel 6, quel 7, quei valori alterati. Però è un'indicazione, capite che è un'indicazione. Poi voi potete applicare la vostra scelta e allenare lo stesso e massacrare lo stesso. Però intanto avete acquisito un'informazione in più. Se stamattina, perché si trova, abbiamo visto nel picco di crescita o prima del picco di crescita, ci vuole qualità e un po' meno di quantità, e qui ci vuole anche un po' di quantità, perché bisogna allenare i giocatori a uno sforzo più importante che è richiesto, no? come categoria. Da un punto di vista della struttura fisica dell'allenamento della forza, è tutto focalizzato sul miglioramento fisico-prestativo, ovviamente non allontanandosi da quello che è poi la prevenzione degli infortuni. Per prevenzione si intende fare lavori che abbiamo visto irrobustiscono la muscolatura, che poi è soggetta a sforzi intensi, prolungati, brevi. E al di là delle sigle e siglette che voi vedete, però è importante capire che oggi, e ve lo dicevo stamattina, allenare questa componente, che ancora si pensa non sia fondamentale, però io sto cercando di farvi capire che è fondamentale, una volta a settimana probabilmente non basta più. Si parla anche di combinazione di stimoli. Perché non basta più? Perché vi ho detto che stamattina, vi ho detto che istituti internazionali deputati a fornire linee guida sullo stato di salute dei giovani e degli adolescenti, è uscito tra l'altro un questionario 4 anni fa sugli adolescenti europei, la dose di attività e di robustimento di forza per la salute non è sufficiente, quella che viene fatta oggigiorno, e dovrebbe essere sufficiente se fatta e eseguita 2 o 3 volte a settimana. Ora, sappiamo che chi fa attività sportiva come il calciatore, soprattutto per chi fa magari 4-3 giorni di allenamento a settimana, ha gli arti inferiori di sicuro più sviluppati rispetto a chi non fa nulla, questo è chiaro, è logico, ma intanto la parte superiore è dimenticata. Ma comunque l'attività stessa non basta lo stesso per garantire sicurezza al giocatore, e ve l'ho fatto vedere anche stamattina. Quindi serve comunque aggiungere degli stimoli. O quantomeno, se non l'ho mai fatto, almeno una volta aggiungiamolo, una settimana lo aggiungiamo, una configurazione che potrebbe andare in questo senso, no? Se io gioco mi alleno 3 volte, la partita del pallone, passa 24, passa 48, ma sì, dai, 72, il mercoledì, ma mettiamoci dentro uno stimolino, se ho la possibilità di farlo, se ho qualcuno che mi dà una mano, se ho volontà anche di farlo, vi dico, io ve lo suggerisco, perché serve al giocatore nella prestazione ma anche nella salute. A me interessa anche per le formazioni professionali non solo la prestazione ma anche la salute del giocatore. E se mi alleno 4 volte posso anche pensare di inserirlo, di inserire stimoli in maniera combinata. Che significa combinata? Significa fare tutte quegli esercizi, quelle posizioni o quelle attività di robustimento che abbiamo visto stamattina, cioè tutte attività di rinforzo della muscolatura adduttoria, flessoria, abduttoria, eccetera, eccetera, abbinato a lavori di pliometria, di salto. Pliometria. Costo zero, non serve a niente. Questa attività, per esempio, è un'attività che può essere anche periodizzata durante la settimana. Cioè nei giorni vicino alla partita, se giocate la domenica, il venerdì, pur esempio, è abbastanza semplice, però posso utilizzare degli espedienti di pliometria a bassa intensità. Significa bassa intensità, molto banalmente, facevo l'esempio ieri, uno skip, che non è un esercizio che però, diciamo, svilupperei per l'attività di forza, perché non è un esercizio di forza, però banalmente può essere ascrivibile a un esercizio di pliometria a bassa intensità, ok? Perché richiede dei tocchi, delle toccate a terra, una forza impressa in maniera molto molto rapida, poco intensa ovviamente, ma ha quell'accensione lì. Poi non è una proposta da utilizzare per il miglioramento della forza, assolutamente no, perché è un altro scopo, però attività che non richiedono un impatto molto elevato a terra, per esempio, ma da un punto di vista volumetrico si possono anche aggiungere un po' di contatti a terra. E stamattina abbiamo visto che per i giovanissimi, per esempio, 40-50 contatti a sessione potrebbe essere interessante inserirla per iniziare. Gli allievi, io ho allievi che svolgono 100, hanno provato a svolgere 160-180 contatti a sessione. ma c'è un percorso, ci si avvicina a un percorso. Allievi che non hanno mai fatto, svolto questa attività, è chiaro che bisogna partire sempre con progressione. Abbiamo visto i principi stamattina: progressione, supervisione, che sono quelli molto importanti quando si allena la forza nei più giovani. Oltre alla forza, andiamo al condizionamento fisico aerobico. Voi conoscete sicuramente un sacco di stimoli con la palla. Abbiamo parlato anche di stimoli con la palla stamattina, da enfatizzare, massimizzare per i giocatori poco, diciamo, maturi, pre-picco di crescita, circa il picco di crescita, però ci sono anche dei mezzi che possono essere utili per ampliare le armi a disposizione da parte dell'allenatore, che hanno lo scopo primario di stimolare la componente cardiorespiratoria. Perché, per esempio, nei prematuri abbiamo detto, e quelli che sono all'interno del picco di crescita, ci interessa relativamente, ci interessa che siano trasferiti i concetti tecnico-tattici. In un regime di affaticamento, però, ci interessa che siano trasferiti quelli. C'è un passaggio adesso, siamo negli allievi, c'è bisogno di anche altra strumentazione, altri tool, altre armi per poter stimolare in maniera diversa il sistema cardiorespiratorio. E per esempio il primo, cioè le corse intervallate intermittenti, un esempio è la prima foto di sinistra, delle attività mixate, che è la foto al centro, e delle attività, ovviamente, quelle due lì sono più o meno generali, e delle attività specifiche che non possono mancare, ovviamente. Però le attività specifiche sono tali perché, ovviamente, hanno il pallone, hanno il contesto del gioco all'interno, ma hanno l'obiettivo di stressare la componente cardiorespiratoria, non solo quella di trasferire i concetti tecnico-tattici. E voi, mi chiedo, sapete quali sono le regoline per far sì che durante un'attività col pallone si stimoli quella componente cardiorespiratoria al massimo, e che si possa anche rendere l'attività soprattutto sì formativa, ma allenante? E adesso le vediamo. Sicuramente alcune le conoscete, e una vi riguarda ovviamente in maniera principale. Vi dico solo una cosa, aggiungo, che per fare questa attività, però, se scegliete di inserirle, dovete assolutamente avere un riferimento. Non potete far muovere il giocatore a caso nel campo. Cioè, per riferimento intendo, per gli stimoli generali dovete avere una velocità di riferimento, ok? Se no, altrimenti non serve, non ha nessun senso proporre delle attività solo sulla base della percezione, basta. Ma bisogna testare anche i giocatori prima. E vi ho messo un esempio di test che si può utilizzare, ma ce ne sono ovviamente anche altri. Riguardo agli smooth and games, che è la parte che magari mi interessa di più, perché quella degli elementi specifici, beh, ci sono intanto diversi formati. Questo è un esempio. Vi riporto questi esempi perché questo qui è un autore che studia parecchio, da tanti anni, i diversi formati per gli small set games, dal 1 contro 1 fino ai large set games, quindi siamo su 7 contro 7 e andando a 9 contro 9, eccetera, eccetera, salendo con le diverse dimensioni, rapportate poi anche all'area per metri quadri per giocatore, con dimensioni scalabili, piccole, medie, grandi, ma con regoline abbastanza stringenti che servono per capire se stiamo andando nella direzione di stressare il giocatore oppure no, perché non basta scegliere la dimensione. Certo, la dimensione è un vincolo che aiuta ad aumentare l'intensità, ma non è il solo vincolo, ce ne sono anche tanti altri. Qual è quello più importante? Secondo me, vediamo un po' di... Prego. Il recupero. Secondo me invece no. Sapete qual è il vincolo? È questo qui, quello più importante. Cioè il vincolo, diciamo la caratteristica di una proposta. Senza questo signore qua, col megafono, quindi senza l'allenatore, senza di voi, la proposta, lo stimolo esterno, la proposta è piatta. Cioè piatta significa, sì, va bene, può essere intensa, ma se ci metto quello, aumento l'intensità. E dico l'allenatore non a caso, perché io mi ci metto a farle, si alza l'intensità benissimo, posso essere il più bravo di tutti a alzare l'intensità, usare magari anche parole chiave che permettono al giocatore di capire quello che io gli sto dicendo, quindi l'istruzione, parole chiave, corte, molto definite, però se arriva l'allenatore è un'altra roba, proprio come status, come diciamo come leader del gruppo. Quindi l'incoraggiamento ci vuole sempre se l'obiettivo è quello di lavorare sullo stress del sistema cardiorespiratorio. Se l'obiettivo è un altro, allora il ruolo del mister sarà quello di solo istruire, solo trasferire conoscenze, solo trasferire dei concetti, e quindi può sfruttare ovviamente dei momenti particolari della partita per poter intervenire. Se no, se non vuole alzare troppo l'intensità, ovviamente lui, cioè se vuole alzare l'intensità deve intervenire. Ci sono anche altri modi, ovviamente, lo sappiamo, però questi sono quelli studiati. Cioè noi sappiamo adesso, cioè uno può dire, cavolo, l'allenatore, sì, effettivamente fa alzare un po' il ritmo, no? Però secondo me se gli mettiamo anche delle punizioni, se gli mettiamo anche delle, non so, delle multe, delle situazioni che possono in qualche modo modificare anche il loro comportamento, facciamo anche di meglio. Però non lo so, questo è studiato, questo è scientificamente provato. Se voi vi mettete lì a istruire e incoraggiare, i giocatori aumentano l'intensità e quindi si muovono più velocemente, coprono più spazio, percorrono più metri. Ci sono altre regoline, ve le ho riassunte qui, ma ve le dico io in inglese perché io voglio riportare la slide originale del lavoro, del libro. E per incrementare l'intensità, 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, dovete guardare le freccine in su. Per diminuire l'intensità bisogna guardare le freccine in giù. Sono gli stessi criteri. L'allenatore è qui, quindi se io voglio abbassare l'intensità o comunque non modificarla troppo, non devo avere l'incoraggiamento. Se la voglio aumentare, devo avere l'incoraggiamento. Poi, vabbè, il numero dei tocchi ovviamente può influenzare. Più ho tocchi, quindi più la palla rimane a un giocatore, più si abbassa leggermente l'intensità. Meno ho tocchi, più si alza l'intensità. Udite, udite, con i portieri l'intensità si abbassa, però non si può non avere i portieri, se no il gioco un pochettino, anche la motivazione lì decade un po', secondo me. Quindi magari mi tengo i portieri, però cerco di regolare le altre attività. Per esempio, se voi create una partitina con le mete, ecco, è stato dimostrato come le mete innalzino di più l'intensità rispetto a tenere la porta col portiere poi addirittura. Però il vincolo della meta può avere senso se state costruendo una partita tema su un gesto tecnico o sulla guida per attrarre, che ne so, piuttosto che l'ho sparata, per dare un'idea di come l'approccio metodologico magari sull'aspetto tecnico-tattico potrebbe influenzare il lavoro sulla componente cardiorespiratoria. Però lì comunque comincia ad esserci anche un focus, diciamo, un po' più tecnico. Direi di sicuro di mantenere magari i criteri del gioco, no? il contesto più vicino alla partita, tenere le porte, tenere il portiere, lavorare magari sulle dimensioni del campo, sul numero dei giocatori, sull'incoraggiamento, sul numero di tocchi, eccetera, eccetera. Si possono utilizzare anche magari degli espedienti un po' più ridotti, di formati ridotti, con 1 contro 1, 2 contro 2, per andare a innalzare ancora di più intensità, quindi sfociare un po' su quella che è la componente anaerobica, con opportuni recuperi, con opportune densità tra lavoro e recupero, con certe dimensioni, e anche qua posso lavorare con i criteri che conosciamo. Diciamo che su 1 contro 1, 2 contro 2, anche 3 contro 3, uno potrebbe anche eliminare un po' l'incoraggiamento eventualmente, o eliminare anche qualche altra regola, perché già l'intensità comunque è importante, visto che devono ricoprire parecchio campo. Un'indicazione pratica: più si allarga il campo e i giocatori che non sono esperti e non sanno interpretare bene il gioco, è possibile che poi la partita diventi monoritmo, cioè hanno un po' il ritmo compassato, non riescono a cambiare efficacemente il ritmo e hanno bisogno di saperle interpretare, quindi ci vogliono un po' di volte prima di far sì che una partita a campo largo sia efficace in giocatori che non la sanno tanto gestire, perché si rischia che vanno subito in affanno e quindi poi il ritmo rimane costante perché non riescono più a cambiare, a gestire il loro sforzo. E magari attuando qualche regolina di queste, spegnendo o accendendo una caratteristica piuttosto che un'altra, si può lavorare in un senso diverso. chiudiamo il discorso dell'allenamento, perché la parte, diciamo, della componente cardiorespiratoria possiamo anche concluderla. Vi dico solo che per quanto riguarda gli infortuni, oggi forse no, sì, in qualche lezione qualcosa si è detto, ieri forse un po' di più, si è parlato di infortuni legati per esempio agli sprint. Quando un giocatore sprinta in campo e si fa male perché probabilmente c'è anche un eccessivo sforzo, scusate, da parte del muscolo per gestire quel tipo di contrazione molto rapida e molto veloce. Però dovete sapere che statisticamente, lo si vede ad alto livello, però io lo vedo anche a livello più basso, statisticamente la percentuale di destra, cioè il 52% degli infortuni ai muscoli flessori, deriva da movimenti di allungamento. E il 48% invece da azioni, come per esempio sprint. Quindi sì, non sono poi così diversi, sono più o meno bilanciati, ma l'allungamento è un'altra caratteristica o abilità che dovrebbe essere migliorata. È tardi migliorarla con gli allievi, però si può migliorare ovviamente. Tardi perché comunque è molto più lungo il processo. Farlo prima sarebbe ideale, perché la situazione che ci troviamo ad affrontare è questa qui, è quella di sinistra. Cioè i giocatori che sono a un passo dalla prima squadra e non hanno possibilità di arrivare alle punte dei piedi. Non si siedono e non riescono a toccare il sedere, la punta del tallone col sedere, non riescono a non hanno mobilità scapolo omerale. E queste sono alcune delle foto, poi ce ne sono tante altre. Quindi, questo tipo di attività poi diventa parte integrante, se vogliono essere sani, e deve diventare parte integrante del loro allenamento o sul campo, o allenamento anche magari a casa, perché vi dico, i giocatori che poi si fanno male, allievi che sono un po' più consapevoli, capiscono quanto poi è importante fare queste robe dopo che si sono fatti male. No. E quando magari quello che si è rotto il crociato fa 6, 7, 8 mesi di riabilitazione e ricondizionamento, poi vede che la prima cosa che si fa per la riabilitazione è recuperare l'articolarità, chissà come mai. E poi capisce che, per esempio, caspita, devo rinforzare la muscolatura perché altrimenti non riesco più, non posso giocare se manca il muscolo. E poi capiscono che, cavoli, ma il muscolo si contrae, si gonfia, si rinforza, però poi non è più mobile e stendibile come prima. E quindi capisce l'importanza di queste attività. E allora io mi chiedo, ma forse è meglio sensibilizzarle prima e poi quando dovesse, si spera no, o mai, dovesse succedere, capitare un infortunio, capita per probabilmente altre cause, non quelle legate a una scarsa preparazione fisica generale, perché queste attività di allungamento prima non le si fanno perché sono noiose, ed è vero, sono noiose, e bisognerebbe trovare l'espediente per riuscire a renderle un po' più divertenti e secondo me integrare nell'attività di base, ma questo è un altro argomento che non affronteremo adesso, ovviamente. Lasciamo stare, c'è qualche immagine di qualche posizione interessante, però per esempio quella posizione qua già vi fa capire quanto il giocatore è raccorciato. È un giocatore raccorciato se la maggior parte qua dietro, se la maggior parte degli infortuni è legato all'allungamento, insomma, ci mettiamo poco a farci male, ci mettiamo poco, devo dire la verità. E qui c'è qualche istruzione per l'uso. Catena cinetica chiusa significa quando, per esempio, il piede della gamba che vogliamo allungare, non so, dei muscoli della gamba che vogliamo allungare, parliamo del flessore in questo caso, è a contatto con una base d'appoggio. Questo è un esercizio, per esempio, di allungamento di questi muscoli o della catena posteriore in catena cinetica chiusa. Invece questa è catena cinetica aperta perché non c'è nessuna base d'appoggio. E perché è importante? Perché lì io sto nella catena cinetica chiusa, perché sto applicando forza e in più il muscolo si allunga. Ed è quando il muscolo è messo più in crisi, perché deve fare forza e deve anche allungarsi. E allora lì devo provare ad allenare un po' di più e rinforzare un po' di più i miei giocatori e la muscolatura dei miei giocatori. Detto questo, io direi di aver concluso il giro di lezione e aggiornamento su giovanissimi allievi. Di solito vi lascio qualche minuto per domande, qualora ne abbiate, se no io vi congedo, insomma, se c'è qualche curiosità c'è il microfono a disposizione, io vi rispondo volentieri senza nessuna censura o limite. Due coraggiosi, mi fa la domanda.
Ok, allora, categorie giovanissimi allievi, lavoro di forza all'interno della seduta, il periodo in cui lo andiamo a collocare all'interno della seduta, e se faccio due giorni consecutivi devo dividere le esercitazioni, la parte sotto e la parte sopra, sarebbe meglio o posso fare anche due giorni consecutivi parte sotto?
Secondo me quello dipende un po' dal tempo, su parte sopra e parte sotto, se puoi farla anche nella stessa seduta volendo, se hai tempo a disposizione, se no conviene che dividi eventualmente.
Di solito 20-25 minuti.
Ok, direi che secondo me l'abbinamento parte sopra parte sotto non è così dirimente capire se farlo insieme o diviso, più che altro è capire sì quando inserirlo durante la seduta. E di solito se noi parliamo di giovani che hanno poca esperienza, e gli allievi comunque hanno sempre poca esperienza, tu hai anche fatto, mi sembra, menzione ai giovanissimi allievi. Di sicuro, dato che bisogna lavorare anche sulla qualità del movimento, se sono un po' freschi e sono sicuramente attivi, cioè hanno già fatto una fase di attivazione all'inizio della seduta, quindi prima della parte centrale, diciamo, potrebbe essere una buona soluzione, perché hanno la possibilità di essere freschi e di poter fare esercitazioni con una muscolatura non stanca. È chiaro che poi se richiedi qualità nella tua parte tecnica diventa ovviamente poi è una coperta corta, cioè, quindi farlo alla fine, il problema di farlo alla fine o comunque dopo le attività importanti è che con i giocatori stanchi di sicuro la qualità del movimento scade e non puoi tanto stimolare dal punto di vista muscolare, perché col muscolo stanco rischi solo di allungare un po' di più il processo di recupero all'inizio e abituarli piano piano ad aumentare poco a poco il volume in modo tale da riuscire a accostare l'allenamento di forza con una successione razionale a un allenamento fisico con la palla, avendo cura che se il tuo obiettivo è quello di lavorare tanto sulla muscolatura debole, sui flessori, magari nella stessa seduta per un criterio di successione razionale potrebbe essere utile magari non ampliare tanto gli spazi, ma tenerli un po' più stretti per evitare che il flessore o i muscoli ischiogliali siano troppo sollecitati, perché più ampi gli spazi e più la possibilità di sollecitarlo maggiormente si aumenta. Però fa parte del gioco del calcio allenare stimoli complessi uno dopo l'altro insieme, e quindi loro devono abituarsi a farlo di lavoro, anche se mixato nella stessa seduta tra parte tecnico-tattica e parte di forza. Nei giovani, visto che bisogna anche insegnare a farlo, secondo me è meglio farlo quando sono freschi, quando sono di sicuro nella prima metà della seduta. Alla fine non è che non si può fare, però hai, secondo me, più svantaggi che vantaggi. Poi se tu hai la possibilità e vedi che il tuo gruppo risponde bene e trova abitudine a farlo così, onestamente vado a memoria, ma non mi ricordo ci siano studi su queste categorie che abbiano fatto lavoro di forza fino allenamento e che poi abbiano riportato così grossi svantaggi, onestamente. Quindi si va più sul buon senso in questo momento, e ti direi nella prima parte della seduta.